capitolo 8, i versetti dal 31 al 38. Marco 8, 31. Continuiamo a intrattenerci in questa ricchissima porzione della parola del Signore. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi, dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Amen. Questa mattina, nell'esposizione del Vangelo di Marco, giungiamo alla seconda parte del discorso pubblico tenuto da Gesù dopo essere stato riconosciuto e confessato da Pietro e quindi dai suoi discepoli come il Cristo, e dopo aver dichiarato che per svolgere il suo ministero su questa terra sarebbe stato necessario per lui soffrire, essere respinto, morire e quindi risuscitare. Domenica scorsa ci siamo soffermati a considerare la prima parte del discorso pubblico. Vi dicevo, questa parte abbiamo letto alcune parole che Gesù pronunciò privatamente ai suoi discepoli e poi parole pronunciate in pubblico. Domenica scorsa abbiamo considerato la prima parte di questo discorso pubblico, che inizia al versetto 34, e ho sottolineato la necessità della rinunzia a se stessi, la necessità della abnegazione cristiana per essere discepoli di Cristo. Ora, dopo aver dichiarato questa necessità, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, Gesù continua a pronunciare delle altre parole che sono solenni e che questa mattina ci devono far riflettere profondamente. E queste parole solenni che vogliamo considerare in questo momento sono contenute ai versetti 35, 36 e 37 che rileggiamo. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? John Bunyan predicò su questo versetto e iniziò in questi versetti e iniziò il suo sermone dicendo che si tratta di un argomento molto solenne, perché effettivamente l'anima è una meraviglia, l'anima umana è una meraviglia della creazione divina. E sapete che Bunyan ha molto riflettuto sulla meraviglia, la grandezza dell'anima umana nel libro La Guerra Santa, quella città che in italiano è stata chiamata Antropolandia, per dare un nome che potesse anche avere un senso per chi legge. Ecco, originariamente era la città di Mansoul, che significa anima d'uomo, l'anima umana. E Bunyan descrive l'eccellenza della città di Antropolandia parlando appunto della gloria e della bellezza che originariamente Dio mise nel crearla. E quindi è un solenne e importante soggetto che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde questo bene prezioso dell'anima, l'anima sua. E poi diceva Bunyan: molti sembra che non si curino e non comprendano questa verità, che l'anima umana è un grande bene, e continuano a vivere in modo da perderla. E poi continuava Bunyan: il mio scopo è quello di risvegliarvi alla consapevolezza della posta in palio. Qui c'è la salvezza e la perdizione. E concludeva: vi predico questo sermone perché il mio scopo è anche quello di liberarmi di una grave responsabilità che ho nei vostri confronti. E questa mattina le motivazioni di Bunyan sono anche le mie. E voglio parlarvi del valore dell'anima umana anch'io, perché ritengo che sia un argomento molto serio, molto importante, sul quale non solo i ragazzi, non solo i giovani, non solo gli anziani, tutti quanti noi dobbiamo riflettere. E poi perché c'è tanta gente che non si cura di tutto questo, e abbiamo il dovere di essere consapevoli e risvegliati intorno alla possibilità reale di perdere l'anima. E voglio anche liberarmi della mia responsabilità, perché un giorno dovrò presentarmi dinanzi a Dio, e se c'è una accusa che non potrò tollerare come ministro del Vangelo in quel giorno, sarà quello di non aver parlato chiaro. E se qualche parola che pronuncerò in questo giorno, o che nel passato o nel futuro pronuncerò, vi sembrerà troppo dura, troppo tagliente, scortese, ricordatevi che proviene non solo da parte di un cuore che vi ama, ma da parte di una persona che si sente responsabile a dirvi tutta la verità. E nel giorno di Cristo nessuno di voi dovrà potersi alzare a dire: il pastore che ho ascoltato predicare per tanti anni questa cosa non me l'aveva detta. Questa mattina anch'io ho il senso della mia responsabilità di essere la bocca da parte di Dio. E Gesù dice, pronuncia queste parole così solenni. In questi versetti che abbiamo letto vorrei che notaste una sorta di gioco di parole che usato dal Signore, ma che abbiamo nel testo originale. Infatti troviamo la parola vita. Ecco, vi voglio far notare: chi vorrà salvare la sua vita, versetto 35, la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E poi ancora: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Le parole qui tradotte vita e anima non sono diverse nella lingua originale greca, sono tutte e tre volte troviamo psiche, perché che può significare vita e può significare anche anima. E potremmo leggerlo anche diversamente, no? Chi vorrà salvare la sua anima la perderà, chi perderà la sua anima per amor mio e del Vangelo la salverà. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua o la sua vita? Quindi Gesù sta qui utilizzando un gioco di parole in qualche modo, e anche quando parla di perdere, significa, il significato di questo verbo significa è distruggere o anche dissipare. Chi vorrà guadagnare la sua vita o salvare la sua vita o conservare la sua vita la distruggerà, la dissiperà. Chi invece la distruggerà la troverà, la guadagnerà. Ecco, un versetto davvero molto interessante, dove vita, morte, perdizione, guadagno, salvezza sono messe in forte contrasto. Perché Gesù parla dell'anima umana in questi termini? Perché noi dobbiamo prima di tutto riflettere sulla grande valore, sulla realtà e sulla preziosità dell'anima umana. L'anima è la parte spirituale dell'essere umano. Gesù non provò nemmeno a dimostrare che l'uomo ha un'anima o che l'uomo è, oltre che carne, spirito e quindi è anche un'anima. Nella scrittura è così chiaro che l'uomo è molto più che materia, molto più che cose che si toccano. Nella scrittura, quando leggiamo a proposito della creazione dell'uomo, che Dio, dopo aver formato l'uomo dalla polvere della terra, soffiò nelle sue narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. E che Dio creò in questo modo l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Certamente Dio non ha corpo, Dio non ha materia, ma Dio è spirito. E l'uomo è stato creato per riflettere e quindi con una sostanza spirituale per corrispondere al suo creatore. E la scrittura parla molto spesso dell'uomo come costituito di queste due sostanze, il corpo e l'anima, o il corpo e lo spirito, perché noi crediamo che spirito e anima siano sinonimi nella scrittura. Quando Gesù parlò altrove della perdizione, della morte, dell'inferno, della distruzione dell'uomo, egli dice mostra che l'uomo è più che materia e che è costituito da una sostanza spirituale, che il tutto dell'uomo è corpo e anima. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. E qui Matteo 10:28 osserviamo che l'uomo è costituito da queste due parti, dal corpo, la sostanza materiale, e dall'anima o lo spirito, che è la parte spirituale, che entrambe sono soggette ad essere distrutte. Il corpo può essere distrutto e l'anima può essere distrutta, e non si intende che può essere annichilito e finire per sempre, ma che può essere rovinato. Infatti noi sappiamo che la scrittura parla della risurrezione di tutti quanti gli uomini e che le pene eterne sono quella di una eterna sofferenza del corpo ricongiunto con l'anima per essere eternamente separati da Dio. Di Gesù non provò neanche a dimostrare l'esistenza dell'anima. Noi viviamo in un tempo in mezzo a gente che invece non solo vive come se noi fossimo soltanto materia, ma che spesse volte giunge a negare l'esistenza dell'anima. Si parla della consapevolezza dell'uomo come qualcosa che emerge dall'attività dei neuroni del suo cervello. Eppure tutta questa gente dimentica che non in una cultura piuttosto che in un'altra, ma tutte le culture del mondo, tutti i popoli del mondo hanno una concezione del mondo che va al di là delle cose materiali. Certo, esistono tanti tipi di religione, tanti modi di accostarsi alla divinità. Ci sono molti modi diversi di accostarsi a Dio, di pensare all'esistenza di Dio, di adorare Dio. Ma osservate la storia universale di tutti i popoli. Ogni popolo ha una religione. E se questo significa qualcosa, significa almeno che l'uomo percepisce un profondo bisogno e ha una profonda consapevolezza che l'esistenza, le cose che stanno intorno, sono molte di più di quelle che riesce a vedere con i suoi occhi. Non troverete nessuna nazione, nessuna tribù, per quanto primitiva o evoluta che possa essere, dove la religione non esiste. Ci sono stati dei tentativi nel secolo scorso, e non solo nel secolo scorso, di abolire del tutto la religione, di sostituire l'adorazione di un Dio trascendente con altri dei uomini divinizzati, o la concezione di uno stato sovrano che doveva essere adorato. Ma queste cose, come tutti gli idoli di questo mondo, sono crollate e crolleranno, mentre Dio continua sempre a trionfare. Nell'ex Unione Sovietica il tentativo di decenni di distruggere la religione non ha condotto a nulla. In Cina il tentativo di eliminare la cultura religiosa di qualunque tipo non ha prodotto nulla. La Cina è più religiosa adesso che mai, anzi perfino si parla di un rafforzamento delle religioni tradizionali del luogo. Non può essere estirpata la natura religiosa nel cuore dell'uomo. Perché? Perché Dio ha dotato l'uomo di una natura spirituale che sempre tornerà alla ricerca di qualcosa che va al di là delle cose di questa vita. E il senso di insoddisfazione conosciuto dagli uomini, il senso di mancanza di qualcosa, è la testimonianza che gli uomini non possono essere soddisfatti con il pane materiale. Gesù ha detto: non di pane solamente l'uomo vivrà. È famosa la frase di Agostino, che afferma che l'uomo non può trovare riposo, non può trovare pace fino a quando non trova il suo creatore. Quindi comprendiamo che l'anima umana esiste, è una realtà. Gesù non provò a dimostrarlo. Io con queste poche parole ho cercato di farvi riflettere sul fatto che gli uomini sono più che materia, sono più che carne, più che corpo. Ciascuno di noi è dotato di una natura e una sostanza spirituale. E questo possiamo anche osservarlo da un altro semplice fatto. Pensiamo, osserviamo il mondo che ci sta intorno e guardiamo gli animali, per esempio. E io non ho grande esperienza coi cavalli. In questi anni mi sono fatto un po' di esperienza coi cani, anzi con un cane. A volte il mio cane sembra che sia veramente un essere col quale tu puoi avere una certa relazione. È una cosa straordinaria, come a volte i cani ci possono sorprendere dal modo in cui ti guardano, dalle cose che fanno, senza che tu te l'aspetti. Qualche giorno fa dovevo portarlo dal veterinario per una visita e è stata ferma, aspettata, ha visto le mie azioni, sapendo che non ama molto andare in macchina, ho cercato di non farle capire dove stavamo andando. Ma non appena ha visto che ho preso il guinzaglio, con una certa riluttanza, con la coda in mezzo alle gambe, con le orecchie basse, è salita da sola sulla macchina, dicendo: andiamoci a cavare questo dente, insomma. Ti sorprendono da una parte, ma dall'altra parte, molte volte, guardando alle cose che fanno, ti rendi conto che sono stupidi come una bestia. Infatti qualche giorno fa mi era caduto un attrezzo da sopra al tetto e ho detto: bello, vallo a prendere e portalo qua. Non ha capito niente. Ovviamente la consapevolezza del più elevato degli animali non raggiunge minimamente la consapevolezza del più basso e degradato degli esseri umani. Ci vuole veramente un grande coraggio per affermare che tra l'uomo e gli animali c'è continuità, c'è un abisso. Dio ci ha creati entrambi, ma ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tenetelo in considerazione sempre. L'anima umana è quindi preziosa. Gesù dice che l'anima umana è preziosa perché è creata da Dio ed è creata a sua immagine e somiglianza, ma è preziosa perché è dotata di straordinarie facoltà. La capacità di apprendere, la capacità di elaborare, di trasmettere la conoscenza alle generazioni future, la capacità di ricordare o perfino di dimenticare, anche questa è una grande facoltà dell'anima, la facoltà di provare dei sentimenti, la capacità di soffrire come la capacità di gioire, di amare, di odiare. L'anima umana è un prodigio. Gli uomini che hanno provato a studiarla si sono persi in questo oceano infinito. Chi studia psicologia o chi la studierà si rende conto, e ci si rende conto, che effettivamente sono poche le cose che si riescono a cogliere della vastità delle risposte dell'uomo alle varie situazioni. L'anima umana è un prodigio, è preziosa, dotata di facoltà straordinarie, e dice Gesù che è più preziosa del mondo intero e di tutta la sua ricchezza. Gesù dice Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Gesù sta mettendo sulla bilancia due grandi realtà: la realtà di una ricchezza grandissima, tutte le ricchezze del mondo, e la realtà di una singola anima umana. E Gesù dice che tutte le ricchezze del mondo non possono essere equiparate al valore di un'anima, o meglio, la perdizione di un'anima o la distruzione di un'anima è una perdita più grave della dissipazione di tutte le ricchezze del mondo. Pensateci. Pensate a cosa sarebbe disposto a fare un uomo ricco, ma molto ricco. Per pensare a un uomo ricco che non è italiano, pensiamo a Bill Gates, forse l'uomo più ricco del mondo, si dice. Se gli si presentasse la possibilità di allungare la sua vita, cosa sarebbe disposto, secondo voi, a pagare? Pensate a Bill Gates sul punto di morte e gli si offrisse la possibilità di allungare la sua vita eternamente. Soltanto dovrebbe pagare e dare tutti i suoi beni per avere questa possibilità. Voi pensate che quest'uomo non farebbe molto facilmente questo scambio? La vita umana ha un grande valore. E se vogliamo comprendere quanto è grande questo valore, dobbiamo pensare a come al valore che gli uomini le attribuiscono. E la seconda verità che questa mattina voglio considerare è che l'uomo ha la facoltà di distruggere un tale grande bene. Questo è quello che dice Gesù. Gesù dice che l'uomo può perdere la sua vita, può distruggere la propria anima. È chiaro in questo passo che chi vorrà salvare la sua vita la perderà, e chi perderà la sua vita per amor del mio e del Vangelo la salverà. Questo vuol dire che questo bene così prezioso, del quale siamo stati dotati da Dio, può essere perduto. Come possiamo distruggere la nostra anima? Come possiamo perdere la nostra anima? Commentatore, pastore, ministro del Vangelo anglicano del secolo scorso, J.C. Ryle, dice che noi possiamo distruggere la nostra anima in tre modi. Ragazzi, e ciascuno di voi che ascolta, noi possiamo distruggere la nostra anima in tre modi. Possiamo perdere la nostra anima prima di tutto uccidendola, commettendo il peccato. Noi possiamo uccidere il nostro corpo in molti modi. Possiamo uccidere togliendoci la vita in un colpo solo, oppure possiamo uccidere il nostro corpo essendo indifferenti alla salute del nostro corpo. Non facendo attenzione a quello che mangiamo, a quello che respiriamo, a quello che beviamo. Possiamo uccidere il nostro corpo non essendo sensibili ai segnali che il nostro corpo ci invia quando ci sentiamo male. Noi possiamo uccidere la nostra anima commettendo il peccato. La scrittura dice che il peccato produce la morte. Nel giorno in cui tu peccherai mangiando, tu morirai, disse Dio ad Adamo ed Eva. E pensiamo a come gli uomini uccidono la propria anima, commettendo adulterio, fornicazione, ubriachezze, furti. Tutte le trasgressioni ai comandamenti di Dio sono colpi mortali inferti alla nostra anima. L'anima che pecca, quella morirà. Come possiamo distruggere la nostra anima? Possiamo distruggere la nostra anima indulgendo nelle nostre passioni, non controllando quello che i nostri occhi vedono, non facendo attenzione a quello che le nostre orecchie odono o leggono, i nostri occhi. Noi possiamo uccidere la nostra anima pensando che quello che facciamo adesso non sarà scoperto da nessuno e la faremo franca. Ma qualunque peccato che gli uomini commettono è un colpo mortale assestato alla propria anima. Possiamo uccidere la nostra anima anche in un altro modo, avvelenandola mediante false idee, false filosofie, false religioni. Per questo Gesù non solo avvertì gli uomini contro il pericolo del peccato e la realtà del peccato, ma li avvertì anche contro un'altra tremenda realtà, la realtà dei falsi profeti, dei falsi cristi, delle false idee che circolano e sempre sono circolate nel mondo. L'Apostolo Paolo parla nell'Epistola ai Romani di una forma nella quale il mondo cerca di comprimere i cristiani, e altrove l'Apostolo Paolo parla di pensieri che si elevano contro la conoscenza di Dio, che devono essere distrutti e ridotti all'ubbidienza di Cristo. Perché? Perché vedete, ci si può uccidere con un colpo di pistola, in un colpo solo, o ci si può avvelenare giorno dopo giorno assumendo, per esempio, sostanze stupefacenti o indulgendo in altri vizi. Pensate che un alcolista non muore immediatamente. Si uccide bevendo giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, fino a quando il suo fegato o altri organi interni praticamente schiattano perché non riescono a sopportare il peso, il sovraccarico che ricevono da questo stile di vita. Pensiamo a quelle persone che mangiano senza contegno, e non fanno alcuna, non si impegnano a fare alcuna attività fisica. Pensiamo a coloro che indulgono in altri vizi, pensiamo alla distruzione che procura il fumo o altre abitudini di vita e stili di vita sbagliati. Ci si può uccidere anche lentamente. Magari non si arriva in un colpo solo, e così l'anima può essere uccisa coltivando dei pensieri sbagliati, delle dottrine sbagliate. Gesù ci mette in guardia sul pericolo dei falsi profeti e ci insegna che questi vengono a noi come agnelli, ma la loro vera natura è quella di lupi rapaci, che riconosceremo dalle loro opere. Molte volte noi pensiamo alla sincerità delle persone che credono all'errore, ma se io bevo un bicchiere d'acqua con dell'arsenico credendo che si tratta di latte di mandorla, il fatto che io ritenga che sia latte di mandorla non mi salverà. La sincerità del cuore, o l'ingenuità dovrebbe essere chiamata così, non salverà nessuno. E un cieco che guida un altro cieco finirà nella fossa insieme al cieco che guida. Gesù ci insegna a fare attenzione a queste cose. Noi possiamo uccidere la nostra anima avvelenandola, ma c'è anche un altro modo in cui possiamo uccidere la nostra anima o far soffrire la nostra anima, ed è affamandola, negando ciò che costituisce per essa la buona salute. L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che uscirà dalla bocca del Signore. Vedete, il modo di pensare della gente è proprio questo, che noi possiamo avere la gioia dalle cose che possediamo. Ricordatevi il detto dell'uomo ricco che ebbe una grande stagione e aveva accumulato grandi ricchezze. Anima mia, mangia, bevi e divertiti, tu hai molti beni riposti per molto tempo. Si sbagliava, perché pensava che la sua anima potesse essere nutrita da cose che entravano dalla sua bocca. Ma l'anima si nutre della parola di Dio. E non affamare la tua anima. L'amore della lettura della parola di Dio, l'amore dell'ascolto devoto e attento della parola di Dio e il profitto che si trae dalla parola di Dio sono ben più preziosi di tantissime cose su questa terra, perché danno vita, danno energia, direzione, danno formazione alla tua anima e al modo in cui pensi. Non affamate la vostra anima negandole i mezzi esteriori della grazia, la parola, la preghiera, la comunione fraterna. Quando questa è la nostra, spero che sia l'esperienza di molti tra noi, quando la domenica il giorno si conclude, magari siamo stati al culto al mattino, abbiamo ascoltato la lezione della scuola domenicale e il culto serale, torniamo a casa con un senso di soddisfazione, perché la nostra anima ha trovato riposo, istruzione e nutrimento e conforto nella parola di Dio. L'anima può essere anche affamata, e questa è una nostra responsabilità. Nutrire la nostra anima. Genitori, nutrite l'anima dei vostri figli. I vostri figli hanno bisogno di più che dei jeans e delle scarpe e delle magliette nuove e dei cellulari e cose di questo genere. Hanno bisogno della parola di Dio, dell'istruzione, di avere una visione della vita che sia cristiana. Nutrite l'anima, pascete il cuore dei vostri fanciulli. Non affamate. E dalla parola di Cristo comprendiamo che chiunque perderà l'anima non potrà che biasimare se stesso. Qui c'è una grande affermazione della responsabilità umana nella perdizione dell'anima. Chi avrà perduto la sua anima la salverà, e chi vorrà trattenere la sua anima la perderà. Chi sarà da biasimare nel giorno del Signore? Quando ci presenteremo dinanzi a Lui per dare conto di noi stessi, non potremo biasimare altri se non noi stessi, se noi saremo tra quelli che hanno perso la propria anima. E qui Gesù afferma la responsabilità personale dell'uomo. E voglio dirvi alcune cose: che distruggere o perdere la propria anima non è estremamente difficile, anzi è estremamente facile, considerando la gran quantità di persone che la distruggono, considerando la grande quantità di persone che è indifferente ai bisogni, alle necessità dell'anima umana. Comprendiamo che non ci vuole grande impegno per distruggere la propria anima, ma basta abbandonare se stessi alle proprie passioni peccaminose, alla propria indolenza e pigrizia, e smettere di combattere contro tutto ciò che ci allontana dalla verità e da Dio. La perdizione dell'anima significa la morte seconda. Per questo è una grande tragedia. E infatti, questo è l'ultimo, una delle ultime cose che dirò, è che la perdita dell'anima è una grande perdita. E sapete perché è una grande perdita? Perché l'anima umana è prima di tutto immortale ed è impagabile. Il nostro corpo, noi vediamo il nostro corpo decadere e sappiamo che presto o tardi questo corpo morirà. Nessuno può negare la realtà della morte del corpo, perché vediamo l'invecchiamento e sappiamo che ci sarà il momento in cui la vita fisica non sarà più presente nel nostro corpo. Ma ci sono tanti che negano l'immortalità dell'anima. Affermano, per esempio, che l'anima esiste fino a quando il corpo esiste, e affermano che quando il corpo muore, l'anima dorme. Per tornare ad essere presente e attiva fino a quando il corpo sarà risuscitato e cessare di esistere ancora una volta, e questa volta definitivamente, quando il corpo sarà annichilito e distrutto all'inferno. Ma non è questo quello che la Scrittura dice. Quello che insegnano i testimoni di Geova e gli avventisti del settimo giorno intorno al sonno dell'anima e all'annichilimento, purtroppo dottrine che si sono fatte spazio anche in molte parti delle chiese evangeliche, è una assurdità biblica. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 20, il versetto 4, Giovanni dice: io poi vidi dei troni, e quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio. Vidi le anime di quelli che erano stati decapitati. I loro corpi erano sulla terra, privi della vita fisica, decapitati, ma le loro anime erano dinanzi a Dio e dinanzi al suo trono. Erano attivi e presenti, regnavano con Cristo. Questa è la visione di Giovanni. L'anima umana non è mortale, è immortale. E rimarrà consapevole e cosciente sempre. Ricordatevi di quanto Gesù ha raccontato a proposito della storia o della parabola, poco importa, del ricco e di Lazzaro. Quell'uomo ricco, morendo, si trovò immediatamente non a dormire, ma nei tormenti, allo stesso modo in cui Lazzaro si trovò ad essere consolato. Perché l'anima è preziosa? E perché la perdita dell'anima è una grande perdita? Perché l'anima umana è immortale, esisterà per sempre. Il corpo per un certo periodo, per un certo tempo, fino alla risurrezione dei corpi, non sarà attivo, vivente e presente per coloro che muoiono, ma l'anima no. Bene ha detto un servo di Dio: un giorno vi diranno che io sono morto. Bene sappiate che in quel giorno sarò più vivo di prima. Perché l'anima è immortale. E poi la perdita dell'anima, se volete sapere quanto è preziosa, dovete andare a chiederlo a coloro che stanno per morire. Devo dire la verità, se c'è stato un attore italiano che non ho mai gradito, è stato Lino Banfi. Quando era giovane, Lino Banfi faceva dei film stupidi, volgari e indegni di essere visti. Ma avete visto voi, magari vi sarà capitato, di vedere i film che fa adesso Lino Banfi, che è diventato vecchio, eh? Adesso è diventato un'altra persona, fa il nonno buono, che ne so, e cose di questo genere. Ma ve lo siete domandate perché? Nella giovinezza si fanno frivolezze, stupidità, volgarità con maggiore facilità rispetto a cosa si fa nella vecchiaia. Non sono tutti così, ci sono uomini che invecchiano e sono più frivoli e vani dei giovani. Ma generalmente c'è una legge di natura che fa sì che non appena ci si sente avvicinare alla tomba si divenga più seri. Sono pochi i buontemponi e gli uomini che amano ridere, scherzare e spassarsela, che quando si trovano sul letto di morte continuano a mantenere la stessa attitudine. Volete sapere quanto è preziosa l'anima? Io credo che molte più delle grandi lezioni si imparano presso il capezzale dei morenti. Per questo l'Ecclesiaste diceva che è meglio andare nella casa del pianto piuttosto che nella casa della gioia, perché con la sofferenza il cuore diventa migliore. L'anima umana è preziosa, e la perdita dell'anima umana è una grande perdita. E l'anima umana è tanto preziosa perché il costo dell'anima umana, della redenzione dell'anima umana, non può essere pagato con cose corruttibili. Se volete sapere quanto è preziosa l'anima umana e quanto è importante la salvezza dell'anima, andate alla croce e contemplate Cristo. L'Apostolo Pietro dice, sappiatelo, che non con cose corruttibili, con oro, con argento, con pietre di valore siete stati acquistati, ma con il prezioso sangue di Cristo, come d'agnello, senza macchia e senza difetto. Prima Pietro 1,18. Vedete, Dio è così ricco che se l'anima umana poteva essere acquistata con qualche bene materiale, non era difficile per lui procurarselo. Ma la salvezza dell'anima, la salvezza dell'uomo, della vita dell'uomo, inteso interamente, anima e corpo, è costato il prezzo del sangue del Figlio. Il sangue di Dio è stato versato per acquistare la Chiesa. E considerate il valore dell'anima per quello che è costata. Un anello con un brillante può essere molto costoso, ma più costa quanto è più prezioso il brillante. Pensiamo al valore dell'anima e alla perdita dell'anima come una grande perdita, pensando al suo costo. E l'ultima cosa, e devo annunciarvi il Vangelo, questo passo che abbiamo letto dal Vangelo di Marco dice che l'anima che si può perdere è una grande perdita, ma questo passo ci dà anche un grande messaggio. L'anima può essere salvata, l'anima umana può essere salvata. Infatti dice che c'è un modo in cui l'anima viene salvata, qui dice chi avrà perduto la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Per salvare la propria anima, o perché la tua anima sia salvata, devi amare Dio e amare il suo Vangelo, amare Dio e credere al suo Vangelo, poggiarti su Dio e abbracciare la buona notizia che Egli ti dà. E il Vangelo è che chiunque ascolta la mia voce, dice Gesù, chiunque ode le mie parole, chiunque fa la volontà del Padre mio, chiunque viene a me, chiunque ha sete, chiunque vuole, perfino, venga. E l'invito di Cristo è a tutti. E questa mattina io voglio ripetere ancora una volta che chiunque mi ascolta sta ricevendo questo invito. Chiunque mi ascolta non deve udire la mia voce, ma deve udire la voce del Salvatore, di Cristo, che è colui che ha detto che se perdi l'anima tua è colpa tua, solamente tua, e che la perdita della tua anima è una grande perdita, perché l'anima tua è preziosa, perché è creata da Dio, perché è costata il sangue della redenzione di Cristo. Voglio che sentiate la voce di Cristo che dice: venite a me e siate salvati, guardate a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra. Voglio che ascoltiate la voce di Cristo che vi invita e che vi dice: se dipendesse da te, tu non potresti mai pagare il prezzo della tua salvezza, ma quel prezzo è stato pagato per chiunque crede. Non c'è alcuna condanna per tutti coloro che sono in Cristo Gesù. E quindi queste parole devono portarci a un'ultima considerazione. Queste parole hanno un'applicazione per gli inconvertiti. Sono un grande avvertimento. Oggi noi viviamo in un tempo in cui si dà grande importanza al corpo e poca importanza all'anima. Se volete fare soldi, apritevi un negozio di cosmetici. Fino a qualche tempo fa i cosmetici erano appannaggio delle donne, adesso forse sono più gli uomini che comprano cosmetici di tutti i tipi delle donne. Se volete fare soldi, vendete, prendete un posto nella fiera delle vanità. Andate in una palestra e guardate lì le persone che si beano a specchiarsi mentre i loro muscoli sono turgidi e si esercitano per diventare belli. Gli uomini sono disposti a fare qualunque sacrificio, a privarsi di piaceri perfino leciti a volte, pur di avere un fisico atletico e bello da vedersi. Pensate, voi che vi curate del corpo e vi inquietate non appena vedete spuntare un furuncolo, ricordatevi che avete un'anima che è più preziosa del corpo. Ricordatevi che c'è stato un certo uomo che dovrebbe insegnarvi qualcosa. Si chiamava Esaù, che per nutrire il suo corpo con un piatto di lenticchie disprezzò un privilegio spirituale che non ottenne mai più, sebbene piangesse. Ricordatevi che queste parole sono un grande avvertimento, e che se perdete l'anima, perderete l'anima e il corpo. Ma se guadagnate la vostra anima, per amore di Cristo e del Vangelo, per amore di Dio e del Vangelo, voi guadagnerete l'anima e un corpo che sarà molto più bello di quello che potete immaginare o che potreste scolpirvi mediante ore e ore di palestra e l'assunzione di farmaci o diete e così via. Pensateci. E vi invito calorosamente, perché Cristo non caccia via coloro che vanno a Lui. Chiunque tu sia, vai a Cristo questa mattina e presentati così come sei, riconoscendo che hai fatto molte cose per fare del male all'anima tua, riconoscendo che con i tuoi peccati hai ucciso l'anima tua, che con la tua trascuratezza l'hai affamata, e chiedi la vita a colui che te la dona gratuitamente. E poi voglio dire una parola a tutti i credenti questa mattina, a tutti voi che amate Cristo, che siete del suo popolo, che avete compreso la preziosità della vita umana, dell'anima umana. Fratelli, considerando quanto è grande il valore della nostra anima e quanto è stata valutata da Dio preziosa nel dono del suo figlio. Non dovrebbe questo muoverci e muovere i nostri sentimenti più profondi per amare di più il Signore, per essere più zelanti nel compiere il bene, per essere più abbondanti in opere buone, per essere più pronti di testimoniare di questa grandezza ad altri. Pensiamo a quale sorte Dio ci ha liberati, donando il suo figlio, e pensiamo che la cosa più preziosa che noi possedevamo, che era soggetta e sicuramente destinata alla morte se fosse dipeso da noi, è stata liberata, la nostra anima è stata redenta. Cosa conta oltre a ciò? Noi ringraziamo Dio per la famiglia che abbiamo, per la casa che abbiamo, per il lavoro che abbiamo. Noi ringraziamo Dio per i beni materiali di cui ci ha dotati, per la salute, per le amicizie. Ma se dovessimo perderle ad uno tutte queste cose, se dovessimo perdere la salute e la famiglia e i figli e la moglie, il marito e le relazioni, saremmo ancora capaci di dire insieme a Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha perso, ha tolto, sia benedetto il Signore. E fino a quando Dio non ci toglie queste cose, non dovremmo noi approfittare di tutte le forze che possediamo per vivere meglio, di più, con maggiore gratitudine, con maggiore gioia, con maggiore riconoscenza? Perché il Dio ci ha dato di godere di doni preziosi, ma soprattutto ci ha dato ciò che poi non potrà mai più essere tolto, una salvezza eterna. A Lui sia la gloria. Amen.